Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Taking Woodstock.
Si è conclusa il 15 giugno la quinta edizione di Biografilm Festival, International Celebration of Lives, evento mondiale interamente dedicato alle biografie e ai racconti di vita. Occasione unica per assistere ad anteprime italiane e internazionali, focus, incontri e retrospettive dedicate a personaggi indimenticabili che con le loro esistenze hanno trasformato il nostro mondo. Grande successo ha avuto quest'anno la sezione Back to Woodstock, 40 anni di pace, amore e musica. Omaggio prodotto e finanziato dall'assessorato alla cultura della regione Emilia-Romagna, che Biografilm Festival ha dedicato all'evento musicale che più di ogni altro ha segnato la cultura e l'immaginario di un'intera generazione. We are golden. In occasione di questo speciale anniversario è stato possibile per alcuni giorni immergersi in quella magica atmosfera attraverso foto, filmati e testimonianze dirette dai protagonisti di Woodstock. Dall'indimenticabile film documento Woodstock 3 Days of Peace and Music nella nuova versione Director's Cut all'affollatissima anteprima mondiale di Taking Woodstock, film di Ang Lee tratto dall'omonimo romanzo di Elliot Tiber, edito in Italia da Rizzoli. Ang Lee ha scelto di raccontare Woodstock con una commedia priva di cinismo, guardando a quell'evento memorabile attraverso gli occhi di Elliot Tiber, giovane artista e interior designer che nell'estate del 1969 decise di lasciare New York e di dedicare tutte le sue energie a rimettere in sesto il fatiscente motel dei suoi genitori e le loro disastrate finanze. Per raggiungere il suo obiettivo, Tiber ha la folgorante idea di mettere a disposizione degli organizzatori di Woodstock, che stavano cercando una nuova location per il festival, il motel dei genitori e il terreno circostante. Fu così che una sconosciuta comunità della provincia americana diventò l'ombelico del mondo. E l'evento, quei tre giorni di pace, amore e musica, inevitabilmente cambiarono tutti quelli che ne furono anche solo sfiorati. We are golden. And we got to get ourselves. Concerto cui presero parte Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan e altri grandi dell'epoca non si vede mai nel film di Lee. Tutto accade intorno e dietro il palcoscenico illuminato. La musica, lontana e mai protagonista, accompagna il cambiamento di ognuno, a iniziare da Elliot. Ed è proprio la voce di Elliot Tiber, ospite del Biografilm Festival, quella a cui abbiamo deciso di affidare il racconto di quei giorni di 40 anni fa. Nella calma piatta e disperata di White Lake, a 90 miglia da New York, lei piantava di nascosto cartelli situazionisti, pieni di frasi e di rimandi ironici. Era il suo tentativo per attirare persone più simili a lei?
Naturalmente l'ho fatto proprio perché speravo che le persone capissero il mio umorismo, capissero la mia arte perché ero un artista e soprattutto capissero che ero gay, perché non c'erano molte persone come me lì, c'erano più che altro nazisti, filo nazisti che mettevano i loro segni, i loro simboli, quindi le svastiche, che chiamavano insulti, quindi froci e ebrei, quindi sì, l'ho fatto per questo.
In quell'estate del 1969 lei però riuscì a intercettare il corso della storia con la S maiuscola e di rispondere al suo richiamo, facendo arrivare 500.000 persone nel suo giardino. Ci racconta come questo evento ha cambiato la sua vita?
Ovviamente quando ho cominciato a vedere tutto quell'afflusso di centinaia di migliaia di persone ho guardato la situazione e ho pianto dall'emozione. sicuramente c'erano più, eravamo più noi che non i razzisti lì in quel momento, e questa cosa al momento non ci rendevamo conto perché noi eravamo lì e stavamo facendo questo evento a New York, non ci rendevamo conto che avrebbe poi influenzato il resto del mondo, ma c'erano persone che venivano da tutte le parti, vedevamo le targhe delle macchine dal Messico, dagli altri stati americani, quindi sicuramente un grandissimo evento. Dopo Woodstock io mi sono trasferito in California, sono andato là perché la polizia mi stava cercando,
pensavo
aveva comprato una roulotte, era andato là e la polizia mi stava cercando e pensava sicuramente che io avessi a che fare con la mafia, dice, io non mi rendevo conto che la Warner Brothers era la mafia in un certo senso. Quindi dopo da lì mi sono spostato in Belgio e ho vissuto lì con il mio amante per diversi anni, ma non mi sarei mai reso conto che quello sarebbe diventato poi un'icona così importante nella storia.
In New York.
Emerge dal suo libro, quel luglio del 1969 fu importante per lei sotto molti punti di vista. In quei giorni lei partecipò a New York alla prima, una delle prime manifestazioni per i diritti gay e per i diritti umani e trovò il coraggio per dichiarare la sua omosessualità. Ma quell'estate fu importante anche per il mondo intero, perché il 20 luglio del 1969 l'uomo mise piede sulla Luna, e forse in quel momento sembrò che tutto potesse essere possibile. C'era il desiderio di uscire dai propri confini e di conoscere l'altro. Infatti, guardando il documentario di Woodstock, sembra di vedere negli occhi di quei ragazzi le infinite possibilità che c'erano in quel momento, vedendo anche i loro corpi così naturali, così senza pose, e i loro volti ancora non omologati e non trasformati dal fashion look o dalla chirurgia plastica, si intuisce questa voglia. E c'era questo desiderio di libertà e di onestà in voi?
First of all, you see in the film there's no muscle man.
Come possiamo vedere dal film, nel documentario non si vede nessun macho man, nessun uomo con i muscoli, perché a quel periodo non esistevano queste mode, diciamo. E per fare il film Ang Lee ha ingaggiato 20.000 attori, 20.000 comparse per fare gli hippie, e sono stati addestrati, diciamo, per 5 settimane a essere, a parlare e a comportarsi come i veri hippie, perché è naturalmente un movimento che non c'è più adesso. E una cosa molto bella, un episodio molto bello che si vede dal film, è stato chiesto a un uomo che stava pulendo i bagni lì, quindi con il fango, nella mota che c'era, e gli disse: che cosa pensi di tutto questo? E disse: mio figlio, ho un figlio che purtroppo è morto nel fango del Vietnam e un altro figlio che è qui. Io mi piace quindi questo fango e preferisco questa situazione.
Leggendo il suo libro, oltre a ridere molto per il personaggio della sua terribile mamma, che ricorda molto la mamma di Woody Allen, che dall'alto della nuvola lo rimproverava, scopriamo che il suo maestro alla scuola d'arte è stato Rochko, un artista, un grandissimo artista, che per lei fu anche un maestro di vita e che morì suicida. Ma lei incontra in quel periodo anche Mapplethorpe, Tennessee Williams, Truman Capote, tutti grandi artisti votati all'autodistruzione, come anche Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, alcuni dei quali sono anche grandi interpreti di Woodstock. E dopo tutta quella speranza che ci fu, perché tanto dolore e tanta morte?
I studied at Art College with Mark Rothko.
Sì, per me Rothko è stato un maestro di vita, è un maestro eccezionale con cui poter lavorare. In effetti io lo aiutavo soltanto a mescolare i colori, un artista basato appunto su questi suoi quadri così concentrati sull'uso del colore. Niente per lui era troppo rosso o abbastanza nero, doveva sempre essere qualcosa di più intenso. Quindi per me quando si è ucciso è stato un'esperienza devastante, così come tutti gli altri. Tennessee Williams è stato uno scrittore eccezionale, era un genio, e io a quell'epoca stavo cercando di diventare uno scrittore. Gli chiesi se poteva leggere qualcosa che avevo scritto io, e lui lo fece con piacere e addirittura mi dette l'opportunità di leggere un suo scritto, appunto, che non aveva ancora fatto leggere a nessuno. Quindi Truman Capote lo stesso, anche lui era un poeta, un artista, e sono state persone incredibili. E quando sono morte loro, sono morti in un certo senso anche io. Lo stesso con Tennessee Williams, abbiamo giocato cioè in francese, e lo stesso con Morrison, quando cantava per esempio il suo successo Light My Fire, che era una canzone che durava 5 minuti, è stato uno dei primi successi così lunghi, perché di solito duravano 2 minuti, e nei gay bar si sentiva continuamente questo successo. Janis Joplin, l'ho tenuta tra le mie braccia, è stata una persona fantastica. E Judy Garland, anche lei è stata un'icona, e spesso ci chiedono perché a noi gay piacesse tanto Judy Garland e perché a Judy Garland piacessimo tanto noi gay. Io credo che nella sua canzone Over the Rainbow sicuramente si può trarre un'ispirazione dall'altra parte di quell'arcobaleno, c'è sicuramente qualcosa di positivo.
Something is coming on the other side of the rainbow, that's good.
Nel bellissimo film di Ang Lee che abbiamo visto ieri sera ci sono grandi interpreti, da Imelda che interpreta sua madre al volto intenso di Demetri Martin. Si è riconosciuto nella sua interpretazione?
I'm better looking than Dimitri Marx.
Dimitri Marx, io sono molto più bello ovviamente di lui. In effetti avevo chiesto di essere rappresentato da Brad Pitt, perché io e Brad Pitt siamo molto simili, ma mi hanno detto che ero troppo vecchio per essere interpretato da lui. Scherzi a parte, Imelda e l'attore anche che interpreta mio padre sono stati fantastici. Ang Lee, che è un perfezionista e che quindi ha cercato di curare nei minimi dettagli, mi ha intervistato per 3 ore chiedendomi appunto come fossero i miei genitori, come si comportassero, come parlassero, il modo in cui si muovevano, e quando li ho visti sullo schermo è stata una cosa incredibile. Ho pianto perché li ho rivisti lì veramente. E Imelda tra l'altro è un'attrice inglese, quindi per 5 settimane le è stato dato un coach per insegnarle ad avere un accento newyorkese con influenza ebraica e un po' di russo, perché mia madre ha origini anche russe. E comunque quando riguardo, ogni volta che riguardo Dimitri, penso che io sono sicuramente più bello di lui.
Him.
Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?
Detto che Woodstock rappresenta l'ultimo momento di innocenza dell'America. Di sicuro si trattò di una specie di miracolo che consentì a 1 milione di persone di vivere tutti quei giorni insieme senza neanche un incidente, e cosa che non avvenne per il concerto dei Rolling Stone di Altamont, di cui parlate lei e Mike alla fine del film, perché in quel concerto morirono 4 ragazzi. Fu questo il segno della fine dell'innocenza? Sì, dopo Woodstock hanno cercato di fare altri 4 Woodstock, una specie di 4 Woodstock, ovviamente non riuscendo. Ci sono andato ad uno nel 1994 insieme a Syd Barnes, che era l'impresario dei Beatles, un mio amico, e ci siamo resi conto che la città che lo ospitava assolutamente non voleva questo concerto. Avevano tagliato l'elettricità, non avevamo gli altoparlanti, non si poteva sentire niente, per cui come nel film tutta la folla ha cominciato ad applaudire e a battere le mani, a dire, a urlare pioggia, 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 e in effetti ha cominciato a piovere, quindi forse c'è ancora un senso, uno spirito di qualche cosa più grande che dovesse succedere. Sicuramente ci sono stati né risse né alcun tipo di violenza, nessuno è morto, e addirittura persino la polizia fumava marijuana, ups, non dovrei dirlo, e portava dei fiori come noi gay. È stato sicuramente il primo momento nella storia americana di pace, di unione e di riunione anche per la famiglia. E quindi dal suo giardino partirono immagini e suoni che arrivavano in Europa, dove il movimento giovanile cominciò a esprimersi e avere coscienza di essere proprio in quel momento. Ora, adesso il vecchio continente è dominato dal sentimento della paura, paura di perdere la propria posizione di privilegio, paura del contatto ravvicinato con altre culture, paura di mescolare. E qual è invece il sentimento dominante in questo momento negli Stati Uniti?
Purtroppo
oggi i giovani in America fanno moltissimo uso di stupefacenti, soprattutto di cocaina. Questo forse perché hanno paura di vivere in un momento, loro non hanno vissuto il Vietnam, ma hanno vissuto e vivono diciamo l'incubo dell'Afghanistan, dell'Iraq, della Corea del Nord e queste guerre, e soprattutto la paura del nucleare. Con una bomba nucleare tutto potrebbe finire da un momento all'altro, quindi quello che fanno è festeggiare, fare festa, usare droga e in un certo senso lasciarsi andare a questo. Io spero, è un piccolo mio sogno, che vedendo questo film, probabilmente loro non l'hanno vissuto, non si ricordano, ma i loro genitori, i loro nonni gli hanno parlato, e con questo film forse saranno un po' incuriositi e andranno a vederlo, e il messaggio forse passerà, perché al tempo sì, noi usavamo droga, ma erano droghe leggere, la marijuana, non, forse qualche acido, ma assolutamente nessuno, ne abbiamo visto nel film, farsi di eroina, quindi non erano droghe così pericolose. Quindi un mio desiderio è quello che appunto i giovani di oggi possano andare a vedere questo film e possano in un certo senso riguardare e ripensare quello che abbiamo provato noi.
È la prima volta che lei viene in Emilia-Romagna, a Bologna. Che impressione le hanno fatto la nostra regione e la nostra città?
It is beautiful. I want to buy a villa.
È un paese fantastico, una regione fantastica, è una città bellissima. Mi sono veramente innamorato, tanto che voglio acquistare una villa qua. E i prezzi del costo delle case qua, per quanto gli italiani lo ritengano costoso, è il costo di una villa è l'equivalente di un piccolo appartamento a New York. Quindi quando avrò incassato i soldi del film, voglio tornare l'anno prossimo, comprarmi una casa, una villa qua e passarci almeno 2 o 3 mesi l'anno. Ovviamente vivo a New York, lavoro là, non posso passarci tutto il periodo, tutto l'anno, ma sicuramente voglio approfondire la conoscenza. Inoltre il cibo è fantastico e le persone qua sono davvero molto carine, molto cordiali, tutti amano gli americani e sono molto accoglienti, sono stati fantastici con me, non come magari a Parigi, dove le persone sono un po' più si tengono un po' più a distanza e hanno un po' più un pregiudizio contro gli americani. Tornando al cibo, è fantastico, ormai non posso più ingrassare come facevo un tempo in cui mangiavo tantissimo, ora devo mangiare un po' di tutto, e l'unica cosa che al biografilm è mancata è il gelato al cioccolato. Come si fa a essere in Italia e non avere il gelato al cioccolato? In fin dei conti sono una star, vorrei poter mangiare
chocolate gelato. I'm a star, please.
Le parole peace and love hanno ancora un significato per lei oggi?
The name of the book and the film is...
Sì, per me queste parole sono fondamentali. Il titolo del film si chiama Taking Woodstock, e cioè prendere Woodstock, perché io porto Woodstock con me in tutte le cose che faccio. Quindi pace, amore, musica sono le parole che accompagnano la mia vita e tutto quello che faccio.
With me everywhere.
Senta, può salutare allora i nostri radioascoltatori con un peace and love?
For your radio audience.
Auguro a tutti gli ascoltatori di potersi godere del film e poter portare veramente una parte del messaggio di Woodstock con loro per tutta la vita. Quindi peace and love a tutti.
Oh, and love. Peace and love and music for Italy.
Oltre all'intervista tradotta in italiano dall'interprete, avrete la possibilità di ascoltare la versione integrale inglese nel file allegato. Buon ascolto. We'll be right back.